All you homeowners have unique needs. Some feel the need to paint their door a vibrant shade of blue. Others have the need to decorate their bathroom with fish, anchors, and other nautical items. And because each homeowner has unique needs, GEICO helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with GEICO.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Latitudine Zero. Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Sei interessato alla letteratura weird e horror? Marginalia potrebbe fare per te. Due giorni di libri e incontri a ingresso gratuito in cui scoprire i mondi dell'editoria indipendente e self-publisher, ambasciatori del fantastico, bizzarro e perturbante. 29 e 30 marzo 2025 alla Casa dei Giochi via Santo Guzzone 8 a Milano.
Ospite di K, Michele Tetro.
Grandi film, grandi registi, grandi autori, un grande storico del cinema, con noi Michele Tetro, che salutiamo.
Saluti a tutti.
Con Michele Tetro affronteremo l'approfondimento di grandi, grandi film. Film scelti da voi, con domande scelte da voi, ovviamente la redazione le ha ridotte, ne abbiamo scelte quattro tra le tante che sono arrivate. In questa prima parte, Michele, introdurrei subito quello che è il film di questa sera. Il titolo lo lascio a te, una volta che l'hai capito, ma tu lo capirai subito, quindi lasciami finire i crediti, una breve trama, dopodiché una copertina, diamo spazio in una copertina e poi le domande che i nostri iscritti, i nostri follower ci hanno regalato. Bene. Allora, iniziamo subito. L'anno 1972. Quindi il cerchio già, tu sogghigni, temo che appena ti dico paese di produzione, tu mi dirai, ho già capito. Paese di produzione Unione Sovietica, regia Andrei Tarkovsky, soggetto Stanislaw Lem, musiche di Edward Artmef. Che film è?
Stiamo parlando di Solaris.
Grande, grande, grande film. Che trama ha Solaris? Raccontacela in 30 secondi, se si può.
30 secondi. Solaris è un pianeta con un solo abitante, un immenso, gigantesco oceano di protoplasma che mette in scacco i primi esploratori umani giunti in zona. Dopo anni di studi, l'uomo non è ancora riuscito a capire se questa immensa cellula gigantesca che avvolge il pianeta sia una creatura senziente o meno. Quello che è certo è che interagisce con l'uomo. I quattro scienziati a bordo di una stazione semovente sulla superficie del pianeta ricevono visite, estrapolazioni dalla propria mente di persone o anche soltanto di creature solamente pensate ed estratte dal loro cervello, rese vive, quantificate, con le quali devono confrontarsi, ancor prima di arrivare a capire se queste azioni da parte del pianeta corrispondono a un tentativo di contatto o meno. Questa è la trama, il cuore del film Solaris.
Copertina del film, qualche immagine, noi ci troviamo subito dopo e approfondiamo con le domande dei nostri iscritti. Rieccoci in studio, Michele, dopo questa bellissima copertina, con queste bellissime immagini, darei spazio alle domande. Sei tu il protagonista, sei tu l'esperto, siamo qui tutti per imparare, io per primo, e manderei subito in sovraimpressione quella che è la prima domanda del nostro pubblico. Come valuti l'adattamento di Tarkovsky rispetto al romanzo di Lem? Ritieni che il film mantenga lo spirito dell'opera originale o rappresenti una visione autonoma e personale del regista? Ricordiamo che il film deriva da un'opera letteraria di Lem, che è l'autore del soggetto. Ecco, come valuti l'adattamento e questa domanda, insomma? Una risposta ce l'aspettiamo da te.
Ma essenzialmente un equilibrio delle due cose. Girare Solaris non è stata una cosa semplice, perché il regista Andrei Tarkovsky ha un suo peculiare mondo interiore, spirituale, un mondo fatto di immagini, di riferimenti con l'arte russa, con l'iconografia russa. E chiaramente di prima acchito poteva non sembrare la scelta migliore per portare sul grande schermo un romanzo come Solaris, scritto da uno scienziato, Stanislaw Lem, molto carico di connotati appunto scientifici, di estrapolazioni in questo senso. E va detto però effettivamente che a conti fatti sì, Tarkovsky è riuscito a non tradire il romanzo di Stanislaw Lem, ma di arricchirlo, siringandoci dentro tantissimo tratto dalla propria personale sensibilità, dal proprio personale modo di concepire il mondo. E la cosa ovviamente non è andata giù tanto al buon Lem, che notoriamente in tutte le opere tratte dai suoi romanzi precedenti era stato molto ligio, molto fermo affinché la sceneggiatura corrispondesse esattamente alla storia del romanzo. Non vi fossero voli pindarici, non vi fossero interpolazioni, non vi fossero sottrazioni. Tarkovsky aggiunge e tanto, inventa materia del film, e non soltanto per blandi riferimenti ridotti a livello temporale, no, inocula proprio, è un'operazione proprio di siringare delle connotazioni che sono solo e propriamente sue del regista. Non avevano trovato il gradimento dello scrittore, ma alla fine bisogna riconoscere che Solaris è un film destinato a diventare un classico, un film straordinario, un film mai più ripetuto. E apro soltanto qui una breve parentesi: ricordiamoci che ancora non tanti lo sanno, ma il Solaris di Tarkovsky è un secondo adattamento. Il primo è stato nel 68 per la televisione russa, sovietica, diretto da Boris Nirenburg in bianco e nero, un film per la TV in due parti, decisamente fedele, decisamente ligio al romanzo da cui è tratto, praticamente una riproposta coerente e assoluta, girato ovviamente come se fosse un'opera teatrale, l'effettistica era completamente assente, e molto stilizzato, quindi con grandi primi piani e attori che devono parlare più che agire per portare avanti la trama. Ovviamente sappiamo che vi è stato anche un remake nel 2002, diretto da Steven Soderbergh, che però anche in questo caso Lem non l'aveva apprezzato tanto, perché anche qui si gioca molto a cambiare qualcosa, a togliere piuttosto che aggiungere, e addirittura si perde l'idea che il punto nodale di questa storia fosse il pianeta Solaris. Nel remake è come se non ci fosse, tutto è puntato sulle interrelazioni personali fra i protagonisti umani in orbita attorno al pianeta stesso.
Un po' la storia d'amore, diciamo, l'ultimo film.
Diventa una storia... Lem fece una battuta proprio carina, dicendo: ci sarà stato un motivo per cui io non ho intitolato la mia opera Love Story, ma Solaris. Però, ecco, no, per quanto riguarda invece il film di Tarkovsky, secondo me si è raggiunto veramente un buon equilibrio tra la materia trattata originale e la traslitterazione fatta dal poeta Tarkovsky, perché fondamentalmente Tarkovsky era un poeta. Forse il cambiamento, ma più che cambiamento, è stato un allinearsi di posizioni tra i due, tra Tarkovsky e Lem, che per il regista il cuore di questo racconto è il mancato equilibrio tra il punto in cui ci ha portato la nostra tecnologia e il punto in cui si ferma il nostro intimo, il nostro interiore. Sono due cose che non risultano equilibrate e quindi tendono a creare una crisi esistenziale. Tema fondamentale invece del libro era tutt'altro, era praticamente riverberare l'inadeguatezza dei nostri bagagli culturali, scientifici, del nostro apparato conoscitivo umano rapportato a un mistero del cosmo che è completamente al di là della nostra interpretazione, al di là della nostra lettura, al di là della nostra comprensione. Il dramma scientifico che si verifica è proprio questo. La tragedia scientifica è che non sarà possibile arrivare alla fine del libro capire se tutto quello che è successo corrisponde a un tentativo di comunicazione che si è realizzato tra l'uomo e il pianeta e l'oceano pensante di Solaris. Rimane un dubbio, rimane una grande ambiguità che invece Tarkovsky risolve con un miracolo, una sorta di avvenuto contatto, anche se peculiare, e che lasciava aperte tante porte all'interpretazione personale dello spettatore.
Una delle cose più belle di questi film è proprio che viene lasciato allo spettatore decidere. Decidere cosa capire, decidere dove andare, decidere dove il film è andato. Parlavi prima di insoddisfazione. Lo stesso Tarkovsky fu insoddisfatto dell'edizione italiana, perché uscì ridotta di 40 minuti, Dacio Maraini curò i dialoghi, un doppiaggio che obiettivamente ha qualche forma dialettale pasoliniana, se non ricordo male.
Il caso Solaris cinematografico, in questo senso, non il caso Solaris nella letteratura cinematografica, è ancora veramente una tragedia. Non abbiamo avuto una versione adeguatamente doppiata, nonché in forma originale e integrale. I danni fatti da Dacia Maraini e Roberto De Leonardi sono stati veramente pazzeschi. Ci siamo ritrovati a vedere un film monco di 40 minuti, non due o tre, sì, 40 minuti.
40 minuti.
E poi, tra l'altro, corrispondenti anche a un punto nodale della pellicola in cui si spiegavano le cose. Con quei 40 minuti non ci sarebbero stati problemi di comprensione, come poi sappiamo che ci sono stati da parte dello spettatore dal momento del film, perché era proprio chiarificato molto bene dove si stava andando, ma soprattutto nella fusione di personaggi. Chris Kelvin, il protagonista nella versione tagliata, assomma due caratteri della versione originale totalmente antipodici tra loro. Lui è il collega astronauta Burton, che lo spettatore
che manca completamente nella versione italiana.
Certo, perché rimane sfasato, addirittura non è chiaro il comportamento del protagonista nella versione italiana. Sembra essere il contrario di quello che dovrebbe essere. È auspicabile però oggi, con le tecnologie che ce lo permettono, di recuperare Solaris, doppiarlo e farcelo vedere nella sua integrità.
Esattamente. Diciamo che mancano quei primi 40 minuti dove il protagonista Chris Kelvin è in questa dacia paterna, dove questo Burton, che è stato un astronauta, che è stato sulla stazione spaziale, racconta, vedono questa immagine di questa
commissione, racconta
la sua esperienza, dove dice di aver visto un bambino di 4 metri all'interno dell'oceano, perché Solaris è un oceano melmoso, come dicevi prima, e probabilmente grazie al pensiero, manifesta il pensiero di soggetti che sono all'interno della stazione.
Diciamo spaziale. Che questi 40 minuti, esattamente, appunto, chiarificavano subito che c'era interazione tra il pianeta e gli umani che stavano in orbita. Il pianeta poteva in qualche modo leggere nelle menti, estrapolare ciò che era stato rimosso, non tanto i pensieri coerenti più superficiali, ma proprio ciò che l'umano ha rimosso, che corrispondeva a un trauma del passato. È qui che nasce poi la crisi di tutti i protagonisti, di tutti i quattro scienziati presenti sulla stazione orbitale, perché ciascuno si ritrova quantificato in carne ed ossa un qualcosa che corrispondeva a un passato traumatico di cui vergognarsi. Per il protagonista è l'apparizione della moglie che lui aveva spinto al suicidio. Non è chiaro cosa sia in ballo per gli altri colleghi astronauti e scienziati, non viene mai specificato, ma sono sempre cose di cui vergognarsi. Ecco, tutta questa parte era già chiarificata in quei 40 minuti che mancano, e che sarebbe stato appunto meglio che rimanessero, ma Tarkovsky, come dicevi tu, non fu contento, comunque sì, anche della versione integrale sua, perché secondo lui non era riuscito a fare trascendere la storia di Solaris dal genere fantascientifico, cosa che lui voleva fare. Non ci sarebbe riuscito, perché Solaris è un film di fantascienza, se togliamo gli elementi probanti della fantascienza non avremmo più Solaris. Ma lui voleva completamente eliminare la parte visuale, la parte tecnologica, c'è quasi riuscito. Teniamo conto che nella stazione spaziale di Solaris si vedono delle cose inammissibili in qualsiasi struttura o ambiente spaziale di questo tipo. Non c'è l'enfasi nell'evidenziare gli strumenti, le lucette colorate, insomma la parte più propriamente tecnologica. Tarkovsky si ferma su lampadari di cristallo, dipinti dell'Ottocento, della tradizione russa, icone, cavalli, trombe, cose strane, busti di Platone, cioè cose stranissime che oggi diremmo è inammissibile che in un grande su una stazione spaziale con personale di scienziati, possiamo vedere cose di questo tipo, anche nell'intimità dei loro appartamenti, se vogliamo. Però era proprio questa l'intenzione di Tarkovsky, togliere tutto il bric-a-brac fantascientifico. Voleva fare l'esatto opposto di 2001 di Sé nello spazio, che invece è improntato su questo.
Che mi sembra sia una domanda che poi arriverà. Due cose prima di passare alle successive domande, perché qui ci sarebbe veramente da parlarne per ore. Già la sequenza iniziale, il laghetto con la foglia che passa sull'acqua, già ti fa capire che non è un film normale. Io però ci vedo due cose in questo film. La prima, magari dico una castroneria, io vedo un po' di Sergio Leone nelle inquadrature di Tarkovsky, questo è il particolare, i volti, questa è una mia considerazione particolare, non so come la pensi tu, ma soprattutto ho sempre pensato che la prima fantascienza sporca, noi avevamo sempre visto una fantascienza pulita sino ad allora, fosse quella di Alien. Qui abbiamo una fantascienza sporca, come dicevi tu, i corridoi sono trasandati, sporcizio ovunque.
Sì, sì.
Io ho sempre, però qui Tarkovsky, un regista molto intimista, molto introspettivo, molto lento nella sua regia, ecco perché ci ho visto un po' di Leone in alcune inquadrature, ci dà in pasto al pubblico la prima forse fantascienza sporca della storia del cinema.
Sì, se parliamo a livello visivo, sì, era richiesto, del resto anche nel romanzo era così, la descrizione della stazione spaziale è tutt'altro che alla Flash Gordon, è tutt'altro che alla limpidezza della NASA di 2001, degli interni delle astronavi di 2001, Odissea nello spazio, e rispecchia proprio in un certo qual modo anche la mente dei personaggi che la abitano, una mente disturbata, una mente lasciata alla solitudine, a uno stato quasi di disagio esistenziale, per l'appunto, che si traduce con il lasciare andare a carte 48 anche l'ambiente circostante. Questa è una cosa che effettivamente ha colpito quando...
Con un suicidio, anche noi, perché dei quattro, di Ghibarian, si suicida uno dei tre.
Sì, diciamo tre personaggi viventi e uno che agisce a livello di sogno, o a livello di ciò che ha lasciato, perché si muore il personaggio, ma rimane il suo intimo quantificato.
Non quello ha sì, resistito alla questa cosa, non ha resistito. Prima, poi per chiudere, passiamo poi alla seconda domanda. Dicevi una cosa importante. Tarkovsky e neanche Lem non hanno voluto fare una storia d'amore. Però tra Chris e Ari è una bella storia d'amore.
Sì. Sì, esattamente. Ed era così anche nel libro, perché c'è un approfondimento psicologico dei due caratteri, dei due personaggi, che è veramente straordinario, e qui Tarkovsky ha funzionato bene nel riproporlo. È la battuta del terzo personaggio, lo scienziato Snout, che dà il parametro, la chiave di lettura del film, quando si rivolge a Kelvin, il protagonista, e gli dice: tu non puoi trasformare in una storia d'amore un problema scientifico, perché è quello che è al cuore del film, in parte, e assolutamente del libro. Il rapporto che c'è fra l'uomo e Solaris è un problema scientifico, anzi, più giustamente, una tragedia scientifica, perché non può essere risolta. Anche se effettivamente Tarkovsky ci dà quel finale ambiguo, davvero, sì, ma anche miracoloso, perché succede qualcosa di miracoloso. Nel romanzo invece è tutto lasciato a una ambiguità più scettica, più negativa, più pessimista per quanto riguarda la posizione dell'uomo nello spazio e in rapporto con chi vive nello spazio.
Passerei alla seconda domanda. Tarkovsky trasforma Solaris in un'entità mistica, privilegiando psicologia e filosofia. Un po' abbiamo già risposto anche a questa domanda.
Sì.
Come questa prospettiva influenza i temi di memoria, rimorso e legami umani? Ne abbiamo già parlato e ne abbiamo già risposto.
Certo, fa passare in primo piano proprio questi aspetti. Teniamo conto che nel romanzo Solaris interi capitoli sono descrittivi, dedicati a quello che succede sul pianeta, no? Se avessimo dovuto tradurre in immagini tutto questo, le strane costruzioni che sorgono dal magma del pianeta, totalmente illeggibili, non traducibili, misteriose, però straordinarie, addirittura spettacolari, avremmo dovuto richiedere una computer grafica straordinaria, cosa che ovviamente Tarkovsky non poteva fare per i tempi, per impedimenti tecnologici, ma neanche avrebbe fatto avendone avuto la possibilità. Quindi Solaris è sempre un qualcosa che sta oltre il film. Sì, agisce, ma l'attenzione è più spostata sul risultato di questa azione misteriosa, sulle creature che vengono suscitate dai pensieri degli uomini e sui rapporti che intessono con loro, praticamente. Quindi è più un gioco di introspezione psicologica, un gioco anche abbastanza penoso e doloroso, perché per il protagonista è uno shock tremendo avere a che fare ancora con quella moglie giovane che lui aveva indotto al suicidio, perché il loro rapporto stava andando male, ritrovarsela appunto di fronte, innocente, come tra l'altro, però non in una forma che rispecchi quel trascorso, in una forma pura, come se quel passato non ci fosse stato, quindi ancora più opprimente per l'uomo affrontare questa situazione, e ancora più tragico quando si rende conto che lei sa di non essere l'originale. C'è proprio un gioco molto psicologico e molto straziante da seguire. Poi con la lentezza che tu dicevi di Tarkovsky, questa lentezza che trasforma un po' la materia in qualcosa di quasi sognante, di onirico, che, di cui tu però non riesci a liberarti, no? Come se non riesci a svegliarti dal sogno che stai facendo. Qualcosa di colloidale, come la struttura dello stesso pianeta che orbita al di sotto della stazione, che noi vediamo in pochissimi fotogrammi quasi anonimi, molto stilizzati, con questo vortice, queste acque che non sono acque, che sono più che altro materiale colloidale in lenta rotazione, e in quella stupenda sequenza in cui la telecamera punta uno degli oblò chiusi della stazione, quindi in cui si vede il nero, e suono e musica ti fanno capire che oltre c'è qualcosa di gigantesco, qualcosa che è capace di entrare nella tua mente, il posto più sacro che si ha, e combinare qualche cosa. Si avverte proprio una presenza totalmente aliena, non traducibile in termini umani, ed è forse anche una sequenza che ti fa paura, più di altre inquietanti che si vedono comunque sia nel corso del film.
E la colonna sonora di Artemev, che a piene mani attinge anche alla musica classica di Bach, è veramente un valore aggiunto.
Artemev, noi chiaramente abbiamo come colonna sonora dei titoli di testa e basta, e alcuni spezzoni in sequenze interne, il preludio corale di Bach, che è ovviamente un'opera originale di Bach, è molto 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 bella per questa sua malinconia trascinante, che già dà un po' le coordinate del film a seguire, a riguardo di come si coagula queste scene lunghe che rifiutano l'azione frenetica. Ma Artemev proprio riesce, sia in Solaris che poi in seguito in Stalker, sempre di Tarkovsky, a non fare una colonna sonora, ma a fornirci dei suoni molto alieni, molto poco traducibili anche a livello di interiorità. Rifugge il classico, rifugge stilemi musicali noti, è un po' come nel finale di 2001, quando nella stanza bianca si avvertono solo strani suoni non interpretabili, forse addirittura le voci di quegli alieni che mai si vedono, come in Solaris, tra l'altro, che si vedono ma non si capiscono. Quindi questo gioco che ottiene attraverso una sorta di strumento che era l'equivalente del Moog, no? Del Moog occidentale, uno strumento quindi elettronico, e tutte queste assonanze che rimangono impresse, non le puoi fischiettare come magari fischietteresti una tipica colonna sonora di film del periodo, di tutti i periodi.
Siamo però ancora lontani dal cinema, dalla colonna sonora.
Siamo molto lontani dalle coordinate del cinema normale, siamo lontani. Ma è un'esperienza anche, ecco, non solo visiva, questo film, non solo visiva, ma anche sonora, in grado di toccarti nel profondo, anche se magari tu non riesci bene a interpretare come. Ti commuovi senza poter dare una spiegazione razionale.
Esatto. Passiamo alla terza e penultima domanda. Anche qui abbiamo già toccato il tema. Tempi dilatati, estetica contemplativa e colonna sonora minimale creano l'atmosfera di Solaris. Come queste scelte amplificano i temi centrali e lo distinguono da 2001? Perché sono due cose completamente differenti. Già dalle relazioni sia con l'alieno, sì, è alieno anche quello di Solaris, che tra le relazioni proprio dei personaggi. Siamo completamente agli antipodi.
Se si può supporre a livello visivo, a livello di creazione artistica dell'immagine, un'analogia, prima ancora che le discrepanze tra Solaris e 2001, bisogna prendere tutto Solaris e rapportarlo agli ultimi 5 minuti di 2001, in quell'ambiente palesemente alieno, palesemente fuori posto, fuori tempo, questa stanza in stile Luigi XVI in cui evolve il film, si muove verso la conclusione, si ha questa trasformazione dell'essere umano in qualcosa d'altro, in qualcosa di superiore. Solaris sono 2 ore e 20 di film che trasmette invece per tutto questo tempo questo senso di alienità, di qualcosa di straniante. Tutta l'avventura di Chris Kelvin sulla stazione spaziale, come dicevo prima, rimanda a qualcosa di onirico, di non raccontabile secondo le schematismi o stilemi umani. Si è al di fuori, in un altro tempo davvero, non in un altro luogo, ma senz'altro in un altro tempo in cui le coordinate non sono come le nostre. 2001 per tutta gran parte del film invece è molto razionale, estremamente spiegabile, anche se tutti ancora dicono: io 2001 un film che non mi piace perché non lo capisco. Ma
beh, quella cosa che abbiamo detto prima, il regista lascia spazio, rispetto allo spettatore.
Kubrick, ma lo fa
anche,
lo fa
Ridley Scott in Blade Runner, per dire, lo fa tantissime persone, tantissimi registi.
Bisogna limitare però questa cosa, perché è vero, quando diventa libera interpretazione è soltanto nel finale di 2001, per il resto è tutto chiarissimo, anzi addirittura di una core. Ecco, probabilmente Stanislaw Lem come autore, come scrittore, avrebbe preferito Stanley Kubrick nel tradurre in immagini il proprio romanzo. Ha avuto invece Andrei Tarkovsky, che scienziato non è, ma che è un poeta, è molto sensibile, che quindi ha saputo cogliere degli afflati, delle situazioni che probabilmente sì, non hanno affatto contento Lem, ma hanno colpito noi spettatori, perché al di là della lungaggine del film, dell'apparente monotonia, fu un grande successo quando uscì. Non è che l'ha guadagnato nel tempo come 2001, ebbe anche la versione italiana disastrosa, che io veramente sconsiglio con tutte le mie forze. Quando uscì, conseguì subito dei premi rilevanti e anche a livello di pubblico ci fu un successo veramente non indifferente. Però sono coordinate diverse. La frase sui flani, la risposta sovietica a 2001 di Sia nello spazio, non può essere accettata come tale, perché sono veramente, hanno l'anima antipodica a questi film, per quanto qualche correlazione si può fare, soprattutto considerando il finale di 2001 con la struttura integrale del film Solaris, quando veramente la fantascienza è un veicolo per comunicare qualcosa che va oltre la scienza, qualcosa che tracima nella metafisica,
trascende,
che tocca indistintamente tutti noi, anche se in maniera differente.
È un film che trascende la normalità del cinema, Solaris, sicuramente, perché va ben oltre e porta lo spettatore ben oltre quello che è. Il solo fatto, tornando brevemente, poi passiamo all'ultima domanda, al rapporto con la moglie. Proviamo ad immaginarci la moglie i cui pensieri nascono dalla mente del marito, perché lei pensa solamente quello che pensa il marito. Quindi è un
la
po'
moglie è la versione buona, migliore di quella che era in realtà. Quella
però sono i pensieri del marito che in quel momento. Quindi l'alieno crea, crea queste figure di neutrini, tra l'altro, mi pare siano formate da neutrini.
Sì, la spiegazione che
poi si rigenerano, quindi pur morendo.
Quindi sono virtualmente immortali, non possono essere né ferite né uccise, perché tendono a riformarsi a livello molecolare e a tornare. Anche questa è una cosa.
In quel momento esattamente come lui se lo immagina, o come in quel momento lui la vuole o l'avrebbe
il fatto che la prima versione della moglie, la Arei numero 1, venga spedita
nello spazio
dal terrificato Chris Kelvin, che dice: come può essere possibile una cosa del genere? non è mia moglie, via, vada via questa cosa aliena, ma il fatto che ritorni dopo, la notte successiva, senza ricordare nulla di quello che è successo al primo, chiamiamolo clone, è qualcosa che di fronte a questo l'essere umano non può che esserne strabiliato, sì, stupito, sì, ma anche colpito malamente a livello interiore. Ho spinto la prima al suicidio, ho virtualmente ucciso l'altra, spedendola nello spazio, ancora ce l'ho davanti a me, pura come era nei miei pensieri migliori, e che soprattutto sa di non essere l'originale. È un conflitto mentale, un caso di coscienza veramente, se ci pensiamo proprio bene, è veramente straziante. Quella è una situazione, questa parte che implica la storia d'amore, è proprio una cosa che genera più dolore che altro, anche nella soluzione finale della terza coppia che decide, per fare stare meglio lui, devo sparire io. Ma definitivamente questa volta.
Bellissimo. Apriamo alla quarta ed ultima domanda, anche qui ci siamo più o meno già passati. Nonostante le reazioni iniziali miste a livello di critica, non di pubblico, Solaris, quindi la domanda finale del nostro spettatore, è oggi considerato un classico del cinema? Sì o no? O meglio, sì. Ancora oggi è un classico, sì, del cinema?
Lo è ancora. Ripeto, in Italia, anche nella maledetta versione, e non finirò mai di ripetere, nella maledetta versione che abbiamo noi, priva di 40 minuti e pacioccata più non posso, anche in quel caso Solaris era ed è ancora un film di grande impatto, un classico che ha saputo disegnare, come 2001 in questo caso, troviamo un altro punto di congruenza, un carattere alieno che resta tale fino alla fine. Un'entità gigantesca, un'unica cellula ma grossa come un intero pianeta, un oceano pensante che sfugge a ogni tentativo di essere spiegato a livello umano, a livello proprio razionale, perché l'uomo, ribadito sia nel libro che nel film, in Solaris, nello spazio non deve portarsi dietro il pianeta Terra e le sue e i suoi parametri, le sue coordinate, li deve abbandonare per poter capire forse cosa lo aspetta nel profondo del cosmo. E quando questa comprensione non c'è, si può fare una sola cosa: tornare indietro. Tarkovsky fa sì che nel film, in quel finale miracoloso, il pianeta apparentemente conceda al protagonista del film
la possibilità
non di riparare ai danni fatti nei confronti della moglie, ma di esaudire un desiderio fondamentale che è nell'anima di questo uomo, ossia il senso di struggente nostalgia per il pianeta Terra, per la sua dacia in campagna, per suo padre, che ha abbandonato in maniera arrogante, affrontando un'avventura spaziale che non poteva che finire in un nulla di fatto. L'unica soluzione, là dove l'uomo va oltre la propria vergogna, è tornare indietro e recuperare quello che di umano c'è da recuperare. E questo è il miracolo che offre Tarkovsky.
Molto bene, in conclusione ti faccio un'ultima domanda, però che ti farò sempre al termine di ogni puntata, per chi non l'avesse mai visto, non spaventatevi. Allora, il film dura, attualmente c'è un'edizione, 2 ore e 46 minuti. C'è una versione sottotitolata, i primi 40 minuti sono in russo, sottotitolati in italiano, dopodiché le altre 2 ore c'è qualche passaggio anche qui in russo, però c'è questo doppiaggio italiano. Quindi se accendete il film, non spaventatevi, perché i primi 40 minuti ambientati in questa meravigliosa dacia, meravigliosi colori, meravigliose inquadrature, anche quel passaggio di colore, passiamo dal colore al bianco e nero, e leggermente i toni si abbassano in alcune parti del film, veramente stupendo. Ma la domanda per chiudere proprio questo episodio, Michele, perché dobbiamo guardarci Solaris?
Perché così ne possiamo discutere assieme. Questo vale per tutti i film. Però, se vuoi proprio la risposta a questa domanda specifica su questo specifico film, è essenzialmente perché è un'esperienza visiva. È un seme che germoglia un po' dopo, quando ci si riflette, quando ci si ripensa. Bisogna prima abbandonarsi alla bellezza delle immagini, all'intrigo della trama, non all'intrigo del plot, perché non ci sono intrighi, all'intrigo della trama, e provare effettivamente a cambiare la nostra posizione di spettatore tipico, cercando di offrire quei due o tre neuroni in più che non andranno sprecati, ma che senz'altro porteranno a un cambiamento alla fine del film. Quando tu leggi un libro, vedi un film e alla fine sei un po' cambiato, vuol dire che hai letto o visto un capolavoro.
Michele, grazie. Grazie per questo approfondimento. Alla prossima. Alla prossima.
Alla prossima.
Ciao a tutti.
Avete ascoltato Il Mondo della Fantascienza, un podcast originale di Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Antonio Palazzo, in collaborazione con Fantascientificast e Latitudine Zero Media Fabric. Ha condotto in studio K. Post produzione, Gismar Bom e Alessio Tannassi. Potete seguire tutti i programmi di Il Mondo della Fantascienza sul canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Il podcast non intende infrangere alcun copyright i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori ed opera senza alcun scopo di lucro. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices. Plus, extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. And up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. and listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.